come si sa, ovviamente Paride diede il pomo della vittoria ad Afrodite. C'era stata tutto di mezzo una bega tra Afrodite ed Era molto bella, ma ve la spiego per iscritto, perché è di che Afrodite si fa restituire il perizoma, perché sennò non avrebbe vinto, vabbè, e l'aveva prestato perché quell'altra voleva soggiogare Zeus, che era un po' distratto, ma soprattutto perché voleva convincerlo a farsela contro i troiani, che lei odiava. Insomma, c'è tutta una vicenda molto carina, e il pomo viene dato ad Afrodite, alla più bella fra le dee, e Afrodite in cambio darà ad Alessandro il possesso della più bella tra le donne, cioè Elena. Ma questo sarà causa della guerra troiana, cioè vedete la mirabile cosa di questo mito che ti sta raccontando, come dire, gli indiani direbbero la premessa in cielo, no? Premessa in cielo è la contesa tra le tre dee, ma questa fa discendere dal cielo la ragione della storia, e comincia la storia umana, la guerra. La storia umana per il possesso della più bella. Quindi il mito che diventa, come dicevamo prima, la soglia diciamo razionalistica, la soglia in cui comincia la storia umana, governata dalla contesa cattiva, naturalmente, no? Dalla Eris cattiva, di cui parlerà anche Nietzsche poi. Se abbiamo tempo lo vedremo. E è molto significativo questo tratto, perché vi ricordo che quando i persiani minacciavano di invadere la Grecia, poi la invasero effettivamente, i greci, molto, come dire, litigiosi fra di loro, però capirono che dovevano unirsi, perché erano un piccolo popolo rispetto ai persiani. E allora ci fu questa decisione degli ateniesi e degli spartani, che si odiavano in maniera profonda, di andare d'accordo. Però nacque subito la contesa, naturalmente, perché gli spartani dissero: beh, facciamo un'armata comune, ma è inteso che il capo è dei nostri, cioè il generale in capo è uno spartano. Perché? E perché durante la guerra di Troia c'erano gli spartani, non c'erano gli ateniesi. Quindi si appellavano ad una ragione mitica per stabilire la loro, come dire, primazia, la loro potenza su un piano storico. Gli ateniesi gli risposero: abelli, chi ce le ha le navi? Voi no, perché siete appunto dei pastori tutto ventre. Le navi ce le abbiamo noi, e quindi il comandante è nostro. Comincia la storia, no? Come è molto chiaro, no? Come il mito diventa storia, storiografia. Ecco, allora, di questo vi parlerò più dettagliatamente, ma adesso vorrei invece passare a come Nietzsche legge tutto ciò, no? A come in Nietzsche tutto questo si trasfigura in una versione. Prima però volevo leggervi come Lucrezio, che pure è il testimone di quel grande passaggio che sarà un'altra scena per noi, no? La nuova scena. Noi siamo ancora in quella scena lì, sostanzialmente, no? Avendo dimenticato le belle forme che ancora Lucrezio coltiva, come lui all'inizio, no, del suo poema celebra Afrodite. Ed è un miracolo, perché in lui rinasce tutto Esiodo, e nello stesso tempo sappiamo, andando avanti, che Esiodo è soltanto un vago ricordo di tempi antichi, come per Esiodo Omero era un vago ricordo di tempi antichi. Noi siamo questa storia, capite? Questa storia complicata. Allora, cosa dice il nostro Lucrezio? O degli Enea di madre, cioè madre di Enea, degli uomini amore e dei numi, perché Afrodite era uno di quei casi rari in cui una dea si era donata a un uomo, no? Si era data a un uomo, al padre di Enea. O degli Enea di madre, degli uomini amore e dei numi, degli uomini amore e dei numi, alma venere diva, del cielo sotto i mobili segni, tu che il navigero mare, bello, il navigero, il mare navigato dagli esseri umani, le terre feraci di messi colmi di vite, perché tutti per te delle stirpi animate schiudonsi i germi e s'allegrano nascendo dei raggi del sole. Allora, tutto ciò che ha vita e che si rallegra quindi del sole, vedete la visione, le potenze del cielo e le potenze della terra insieme unite, cioè tutto ciò che è vivo perché è sotto la luce del sole, è in questo cosmo che noi consideriamo, diciamo così, in maniera diversa dagli antichi, ma certamente è la luce del sole, sotto di lei si può generare quello che Afrodite fomenta, diciamo così, e lei fa appunto germogliare le stirpi animate, i venti, eccetera. Tutto si rallegra nascendo dai raggi del sole, te dea fuggono i venti, dileguano le nubi del cielo all'apparire tuo lieto, per te della deda la terra spuntano vaghi fiori, per te la distesa dell'onde ride e di lume diffuso il cielo pacato risplende. Immagine poderosa, no? Di che cos'è Afrodite, che è ancora quello che noi guardiamo sostanzialmente, non è che sia molto diverso, solo che non siamo dei poeti, no? Così. Perché non appena il giorno, deposte le brume, si tinge di primavera e vivi disserransi i soffi fecondi delle favonie ebbrezze, per prima gli uccelli dell'aria dan di te segno, o dea, dell'orme tue nuove, nel cuore dal tuo fascino toccati. Quindi, anzitutto, la primavera si esprime nel canto degli uccellini, che sono presi da amore, no? E che costituiscono questa cornice di canto, diciamo così, no? Saltellano poi le fiere, questa è un'immagine bellissima, poi le fiere prese d'amore, ma anche gli innamorati saltellano. Gli innamorati nelle prime giornate che vanno a spasso non camminano, saltellano. Questo l'ho visto in un film che lo faceva vedere in maniera molto comica, devo dire. Gli innamorati non camminano più, saltellano, no? Giocano, no? Danzano, no? Naturalmente. E quindi anche qui, dice, saltellano poi fiere ed armenti sui rigogliosi pascoli e a nuoto le gonfie correnti passano, avvinto così ciascuno dai suoi lacci leggiadri, avvinto ciascuno dai suoi lacci leggiadri. Avidamente ti segue dovunque di trarlo ti piaccia, tu nel mare sui monti, infine, nei rapidi fiumi, nelle frondose case trillanti. Le frondose case trillanti sono gli alberi della foresta che trillano del suono degli uccellini. Nei campi di verde un dilettoso amore a tutti nei petti infondendo, cupidamente fai che tutte s'eternin le stirpi. Fai attraverso il desiderio, cupio, il desiderio che le stirpi si propaghino e si mantengono, cioè la questione sempre ribadita della sopravvivenza, no? Quindi Venere cosmica, come è chiaro, una Venere cosmica che gli viene direttamente da Esiodo. Ma adesso vediamo invece Nietzsche. Ecco, Nietzsche scrive, siamo il 29 dicembre del 1872, quindi è ancora la fase giovanile di Nietzsche, naturalmente, è ancora la fase durante la quale insegna Basilea, e scrive questo testo incredibile, straordinario, che si intitola Agone Omerico. E il testo Agone Omerico è una ripresa, e Nietzsche ha questa grandiosità, no? Di filologo, però guarda il passato come ancora presente, no? Come ancora qui, lo trasfigura totalmente e lo rende, lo fa intendere, no? Cioè ci fa capire che quella non è letteratura, non è poesia tanto per evadere dalla vita o evadere dal senso della verità dell'esistenza umana, anzi tutto il contrario. E in Agone Omerico lui effettivamente rievoca, fa riemergere le due Eris di Esiodo, quella cattiva e quella buona, per mostrare la loro influenza nella storia degli uomini, nella civiltà. Lui è erede del 70, no? Della guerra del 70, e sa bene che cosa è successo, no? Gli sparvieri li ha visti, ma nello stesso tempo vede anche, come dire, l'oscillazione, quello che gli interessa è che i greci, a differenza dei moderni, hanno ancora una visione, come dire, concreta e positiva della lotta. Cioè Nietzsche non ha nessuna, come dire, visione edulcorata, non condivide nessun moralismo, c'è una lotta. E la lotta può essere quella della cattiva eris, la lotta a morte. E questa c'è, non ce la leviamo di dosso. Non è che c'è un ammaestramento morale, religioso, retorico. Non c'è mai stato nell'ottica di Nietzsche, non ci sarà mai. Scordatevelo. E non scordatevelo per un mero pessimismo, ma scordatevelo perché la vita è fatta così. Perché la vita ha le sue fasi afrodisiache, appunto, ma anche le sue fasi di Marte, che non a caso sono amanti. Cioè, inevitabilmente la vita è la legge del io mangio te, se no tu mangi me. C'è la preda e c'è, appunto, c'è lo sparviero e c'è l'usignolo. E ognuno è al tempo stesso sparviero e usignolo. Questo tipo di contesa non è, come dire, da giudicare moralisticamente, è quello dal quale si parte. È l'origine cosmica del giardino trasfigurato nell'Eden da una favola, ma realmente presente nelle miserie e nelle violenze. Allora la grande intuizione dei greci, quella che li fa così diversi da noi e così incompresi da noi, è quella che dice la civiltà non è la pretesa di, come dire, incatenare le mani ai violenti. La civiltà non è questo, non può fare questo, questo non è umanamente possibile. La civiltà è quel tipo di educazione, con il canto dell'usignolo, certo, che riesce a trasformare la vicenda violenta in una vicenda, in un agone nobile, dove non è in gioco la vita, dove c'è un confronto, c'è chi vince e c'è chi perde, ma non sino al sangue. I greci sono questo, secondo la sua interpretazione, naturalmente. I greci sono questa proposta di civiltà. È inutile la fantasia di curare le passioni umane. Le passioni umane sono cose naturali, se possiamo dire così. Sono cose che sono nate con la vita stessa dell'uomo e con la vita stessa, con la vita di questo pianeta. Questo pianeta è così. I suoi viventi sono così. I suoi viventi sono presi dalla legge, appunto, del mors tua vita mea. Abbiamo letto, no? Gli uccelli, i pesci si sbranano fra di loro perché non hanno la legge, il più alto dei doni. E questo dono si coltiva con la buona, il buon agonismo. Naturalmente Nietzsche ricorda il capolavoro di questa visione delle cose in Grecia, che sono le Olimpiadi, no? Le Olimpiadi sono la gara di tutti i greci che vanno a rappresentare la propria città e che sono capaci di morire dalla stanchezza, dalla fatica lì, purché vinca la loro città. C'è questa nobile gara, ma non vorrebbero mai vincere con la violenza, con l'astuzia, con l'inganno, con la prepotenza. Non vorrebbero mai che l'avversario, diciamo così, venisse distrutto. Anzi, è loro onore che l'avversario, vincendo, sia vivente, no? Perché dimostra quanto anche loro sono stati valorosi, no? In questa contesa. È la buona contesa. E lui la prende tutta da Esiodo, dove c'è una valutazione nicciana di che cos'è la civiltà, di che cos'è la giustizia. E c'è anche un accenno all'India vedica molto interessante, perché Nietzsche si rende conto di essere a metà strada, di star parlando a metà strada tra il mondo arcaico dell'India vedica e il mondo invece che è successo dopo Esiodo. Allora prendiamo qualche spunto, purtroppo non possiamo prenderne molti, ma alcuni passaggi pongono la grande questione di che cos'è evoluzione e di che cos'è progresso. Qui naturalmente non ci fermeremo, ma è una testimonianza che in questa prima scena è bene che risuoni. Che cosa pensiamo che sia progresso nella vita degli umani? Che cosa pensiamo che la cultura debba promuovere politicamente, nel senso della polis, della buona città, della buona legge, del diritto di Zeus e non della fiera selvaggia? E Nietzsche aveva in proposito delle idee ben precise, che non sono molto attuali, forse, ma sulle quali, insomma, sono profonde, sulle quali merita una riflessione che ci accompagnerà poi nei prossimi cammini. Dice in questo saggio Nietzsche: che cosa si trova dietro il mondo greco? Quale è il grembo natale di tutto ciò che è greco? Qual è il grembo natale, ciò che è prima della Grecia e che diventa greco? Che, come abbiamo detto noi, che cos'è che è prima dell'uomo che diventa uomo? Che cos'è che è natura e poi natura umana? Nel mondo omerico siamo trasportati al di là dell'amalgama puramente materiale, per opera della straordinaria determinatezza artistica, della purezza e della serenità delle linee della sua parola. I suoi colori appaiono per una illusione artistica più luminosi. I suoi uomini si presentano come migliori, più simpatici in questa calda luminosità di colori. Ma verso dove guardiamo quando, non più guidati né protetti dalla mano di Omero, noi procediamo all'indietro nel mondo pre-omerico? Allora, ecco, lui prende Omero come la nascita della cultura greca. Quindi, però poi inserirà Esiodo in questo sguardo e dice: cosa c'è dietro ai greci, dietro a Omero, dietro a Esiodo, dietro alle loro storie, alle loro divinità? Non possiamo vedere se non la notte e l'orrore, non possiamo contemplare se non i prodotti di una fantasia abituata a cose orrende. Queste sono le civiltà ancestrali, no? Quelle che anche Esiodo allontanava da sé. Quale esistenza terrena è rispecchiata da queste leggende teogoniche, ripugnanti e terribili? Una vita dominata unicamente dai figli della notte, dalla contesa, dal desiderio amoroso, dall'inganno, dalla vecchiaia e dalla morte. Se immaginiamo l'aria già difficilmente respirabile del poema esiodeo come ancora più condensata e oscurata e priva di tutte le mitigazioni e purificazioni che si riversavano sopra la Grecia, partendo da Delfi e dalle numerose sedi degli dei, se mescoliamo questa densa aria beotica con l'oscura lascivia degli Etruschi, dice lui, in tal caso una simile realtà si esprimerebbe per noi in un mondo di miti, in cui Urano, Crono, Zeus e le lotte dei Titani ci dovrebbero apparire come un sollievo. In questa atmosfera soffocante la lotta si presenta come salute e salvezza, e la crudeltà della vittoria è il culmine della gioia di vivere. Quindi c'è un mondo ancestrale, c'è un mondo degli orrori primordiali. Che descrizione è? Un mondo di cui abbiamo ancora l'eco nei miti che racconta Esiodo, no? Che mondo è? È il mondo degli ominidi primitivi, diremmo noi oggi. È il mondo di quei gruppetti di uomini che forse non erano ancora sapiens, ma quasi, che si aggiravano, oggi lo sappiamo, in gruppetti di 25, massimo 40 persone, si fa per dire, uomini e donne e bambini, nella savana, nel terrore di essere mangiati, questo era il problema fondamentale, e però anche nell'ansia di mangiare, sicché tra loro oggi non c'è più alcun dubbio in proposito. E appunto il cannibalismo era normale. Era normale che un gruppo di ominidi sorprendesse un altro gruppo più debole e lo divorasse. E questa umanità era l'umanità di quale Afrodite? Sì, certo, c'era anche lì Afrodite, naturalmente. Anzi, sappiamo con certezza che ci sono stati incroci amorosi tra l'Homo sapiens e il Neanderthal. E questo abbiamo una testimonianza irrefutabile, no? Perché la si trova nel DNA e quindi non c'è niente da fare. Quindi abbiamo avuto questi concubiti, come dice Foscolo. E poi arrivano i greci. Cosa sono i greci per Nietzsche? E poi arriva appunto la buona contesa, la contesa che non è più una contesa, è una lotta a morte. E dice, e qui diciamo così, anche contro i nostri pensieri. Uno dei più notevoli pensieri greci, degno di venire inciso per la posterità, proprio sulla porta d'ingresso dell'etica greca, è questo: se si possiede intelletto, si dovrebbe altrettanto lodare l'una di queste eris quanto biasimare l'altra, e questo è Esiodo. Queste due idee hanno infatti un'indole completamente diversa. L'una favorisce la guerra brutta e la rissa, dea crudele, nessun mortale la può tollerare, ma sotto il giogo della necessità si dimostra tuttavia onore alla gravosa Eris, secondo il decreto degli dei mortali. Cioè qui la presenza degli immortali, delle forze immortali della vita, sono ripudiate come terribili, ma anche accolte, accettate come ananche, come destino irrimediabile. L'altra invece è stata deposta da Zeus, l'alto dominatore, nelle radici della terra fra gli uomini. La buona Eris sta alla radice della terra che coltiva gli uomini, i quali coltivano la terra, appunto, no? Il vicino gareggia col vicino, che tende al benessere. Buona è questa Eris per gli uomini. Anche il vasaio è astioso verso il vasaio e il carpentiere verso il carpentiere. Il mendicante invidia il mendicante e il cantore il cantore. Qui è la parafrasi esatta di Esiodo. E non soltanto Aristotele cita la retorica qui, ma tutta quanta l'antichità greca pensa riguardo all'astio e all'invidia diversamente da noi. E giudica come Esiodo, il quale da un lato designa come cattiva una Eris, quella cioè che spinge l'uno contro l'altro gli uomini in una crudele lotta di annientamento, ma dall'altro lato loda come buona una seconda Eris, che sotto forma di gelosia, astio e invidia stimola gli uomini all'azione, non già a una lotta di annientamento, bensì all'agone. Il greco è invidioso e non sente questa proprietà come un difetto, bensì come un'azione benefica, come un'azione di una divinità provvidenziale. Quale abisso fra il nostro giudizio etico e il suo? Poiché è invidioso, egli sente anche ogni volta in cui gode di un eccesso di onore, di ricchezza, di lusso, di felicità, che su di lui si posa l'occhio invidioso di un Dio e teme questa invidia. Quindi tutta un'altra umanità, no, che viene disegnata. La ragione lo sappiamo tutti qual è. Questa è un'umanità non cristiana, molto semplicemente, no? È un'umanità che non ha sperimentato l'unione del pensiero greco, della cultura greca, della grande tradizione della poesia greca, delle arti greche in generale, con la predicazione cristiana. Con quella predicazione cristiana che Nietzsche in tutta la vita avverserà profondamente, no? Totalmente. Indicandola come il segno, diciamo, di una regressione dell'umanità, di una malattia nichilistica, no? Che genera l'amore del nulla, del niente, l'antiterra, l'antipianeta, l'antinatura. Ma al di là di tutto ciò, e non è questo che a noi interessa qui, c'è una grande domanda sulla quale possiamo oggi fermarci e riprenderemo la prossima volta. Anche per Nietzsche esiste un paradiso. Anche la grande speranza di Nietzsche è in una sovranatura umana. In una sovranatura umana che è come quella che descrive Esiodo quando parla delle donne, degli dèi. Una umanità che non ha vinto la morte, ma ha vinto la paura della morte. Cioè un'umanità che si divinizza nel momento in cui, appunto, nega il portato della memoria. Uno dei pensieri più profondi di Nietzsche, come tutti sanno, ma anche più inquietanti, anche più... È interessante che Nietzsche lo elaborò con un diretto riferimento alle teorie dell'evoluzione. Lo elaborò nella coscienza di letture che forse non erano direttamente Darwin, ma erano certamente ispirate all'evoluzionismo. al quale lui contrapponeva un altro tipo di evoluzione, diciamo così, no? Un altro tipo di evoluzione che era però un passaggio di una soglia che faceva della semplice evoluzione naturale nient'altro, come dire, che un primo capitolo, un primo grande capitolo della storia umana, un enorme capitolo della storia umana che si conclude nel momento in cui la cattiva Eris sembra prendere il sopravvento sulla Terra. Nietzsche, lo sappiamo, è il profeta delle distruzioni del Novecento, no? Il profeta delle guerre mondiali, delle guerre dei fratelli coi fratelli, eccetera, eccetera. A tutto questo lui oppone la possibilità di una natura oltreumana, che, badate, da un lato è il ritorno alla natura che canta Esiodo, quindi l'esclusione del paradiso terrestre come origine e meta, ma dall'altro lato, come dire, affida all'oltreuomo il compito più alto che indubbiamente si possa immaginare, venendo dalla tradizione che quest'oggi abbiamo molto succintamente evocato, cioè di una umanità che accetta lo sparviero, che accetta la violenza, che accetta la cattiva Eris, ma la trasfigura. La trasfigura, appunto, la educa in buona Eris, in Agone, dove la lotta, la contesa, l'invidia, la gelosia, persino la gelosia degli dèi, no? Che gli sembra naturalissima. È ovvio che gli dèi vedono un uomo tutto felice, adesso te la faccio pagare io. Ecco, che trasfigura questa moralità arcaica in una moralità nuova, che peraltro gli antichi avevano in qualche modo intuito, penso a Prodico, dicevo, che io provo piacere della tua vittoria. Ecco, nel momento in cui io provo piacere della tua vittoria, nel momento in cui la cultura è amore della cosa e non amore di colui che l'ha prodotta, e che è amore del destino, quindi amore anche della morte, cioè amore del tramonto, amore del fatto che il poeta canta la morte, canta la mia morte, la tua morte, la nostra morte. E nel momento in cui la canta ci libera dal giogo della necessità, ci mette fuori dal destino, diciamo così, del mors tua vita mea, perché la nostra è una morte agli altri, non è più la morte a noi, diciamo così, a questo punto la cultura farebbe un salto. Questo sarebbe per Nietzsche il vero progresso. Il vero progresso che nasce da una evoluzione. Nasce da una evoluzione di cui è molto arduo comprendere a che cosa lui si ispirava, ma vi ricordo solo una cosa. Dove lui affida questo messaggio è un poema. Bisogna tornare a cantare. E lo dice espressamente, no? Lo dice espressamente. Bisogna riuscire sulla terra di nuovo a cantare come cantavano gli antichi, i quali, come dire, non erano certo ignari del loro destino di morte, non erano certo ignari della violenza, della ingiustizia, della ingiustificata forza dei divini, la forza appunto delle potenze della terra, ma a queste opponevano quello che in fondo abbiamo letto oggi con Esiodo, la dignità e il coraggio di cantare nel momento della tragedia, no? Di sospendere la tragedia attraverso una visione di liberazione, ma non di liberazione da, ma di liberazione in. E questa è la grande proposta nicciana, se è così. Su questo ci sono molte opinioni, naturalmente. Ma direi che questo è un punto però difficilmente discutibile. Non è liberazione dall'affanno, non è liberazione dalla morte, non è liberazione dal dolore, non è liberazione dalle potenze del mondo che in ogni momento minacciano la mia piccola fragile navicella o la mia piccola fragile isola. È liberazione in tutto questo, nella capacità di volere a ritroso, di volere il proprio destino, di dire così fu, così volli che fosse, così voglio che sia. In che misura questo è greco, in che misura non è greco? Beh, non abbiamo finito con Esiodo, la prossima volta passeremo al secondo punto interessante, l'età della terra. L'età dell'universo, la storia del mondo. Fin qui abbiamo guardato la Genesi, no? L'origine, poi l'età, le famose tre età che hanno, come dire, condotto tutta la nostra coscienza del passato, del ritmo del passato, dell'armonia delle ere. È chiaro che lì verrà sempre più in primo piano Vico, no? Il nostro grande Vico. Cioè la comprensione che noi possiamo misurare il tempo solo stabilendo le epoche del tempo, quindi le età e il ritorno delle età è il cerchio che continuamente si rinnova in una metamorfosi sulla quale è molto difficile dire se c'è progresso o non è progresso, ma certamente una metamorfosi del ricordo, del ritorno, della elaborazione del lutto e della sua trasformazione in nuova vita, quindi una visione grandiosa che appartiene solo a noi occidentali, che in tutto l'Oriente non c'è. Nel bene, nel male, non vuol dire che siamo più bravi, no. Vuol dire che noi siamo profondamente storici. Ma siamo profondamente storici a partire, capite, da Esiodo, a partire dal mito del paradiso terrestre di cui abbiamo detto qualcosa oggi, dal mito dell'età, quelle che saranno poi in vico l'età degli dèi, eccetera, eccetera, degli eroi, degli uomini, il precipizio, no? Il precipizio sino a Lucrezio, evidentemente, no? Sino a una società puramente umana, senza più divini, dove è morto Dio, direbbe Nietzsche, no? E dove è rinata la pura natura, come direbbe lui, no? Ecco, questo è quello che ci aspetta, vi ringrazio della pazienza con questi incidenti.